Nina, il podcast della Società Italiana delle Letterate. Buon ascolto.
Nella puntata precedente di Nina, attraverso l'intervento di Chiara Zamboni al convegno SIL, Ecopoetiche, Ecopolitiche, Poesia come cura del mondo, Elvira Federici e Chiara Zamboni hanno parlato di poesia, filosofia, ecologia e femminismo. In questa puntata Chiara Zamboni risponderà ad alcune domande sulla sua ricerca e sui temi del suo intervento al convegno. Io sono Viviana Scarinci e vi auguro un buon ascolto. La prima domanda che vorremmo porti, Chiara, è questa. In apertura del convegno SIL, tu hai parlato di poesia come possibilità umana di stare al mondo. Come concili questo assunto universale così profondamente riscontrabile con una definizione di poesia come espressione della soggettività femminile e di conseguenza definendo la poesia in termini di differenza di genere?
La poesia è una possibilità umana di stare al mondo, è vero, ma allora che cosa ha a che fare con la soggettività femminile se è una possibilità umana in generale di stare al mondo? Ho sempre considerato la poesia come un certo modo di stare al mondo e di abitare il linguaggio. E lo dico adesso in termini un po' generali. Per spiegarmi mi rifaccio alle funzioni linguistiche di Jacobson. Quelle più importanti sono quella referenziale e quella poetica. Quella referenziale è la funzione per cui il linguaggio fa riferimento ad un mondo extralinguistico condiviso, il mondo fuori dal linguaggio, mentre la funzione poetica è laddove il linguaggio va preso per se stesso e apre di proprio temi, visione sulle cose, mostra qualche cosa, una propria visione. Il che non significa che allora scompaia la funzione referenziale, ma è vista a partire dalle visioni che il linguaggio poetico apre. Visioni che sono essenziali in quanto suscitano il movimento del desiderio verso il futuro e danno la capacità di cogliere la verità del passato. L'atteggiamento poetico è il credere nell'emergere del reale ai limiti della realtà e è sostenuto dalla fiducia nel dargli espressione con parole perché anche altri condividano una visione che si è avuto e che si costruisce con il linguaggio. L'atteggiamento poetico dunque mostra questo spazio potenziale di visione. Per fare un esempio, il cristianesimo non sarebbe stato possibile se gli apostoli non avessero avuto fiducia, una fiducia che non era sostenuta da nessun fatto referenziale, nella parola trasformatrice di Gesù, parola trasformatrice che era essenzialmente poetica, perché offriva visioni e toccava il loro desiderio, ma anche l'ascolto degli apostoli era stato poetico, perché non avevano pensato di dar conto dei fatti, ma avevano seguito la parola trasformatrice di Cristo. Quindi siamo di fronte ad una visione poetica creata da Cristo, ma ricreata dagli apostoli stessi. Dunque, certo, la poesia è una possibilità umana di stare al mondo, che tocca il desiderio e lo mette in movimento, una possibilità umana generale. Allora, che cosa ha a che fare con questo soggettività femminile? La soggettività femminile ha un rapporto privilegiato con l'ambito della visione e questo lo dico in generale, e questo poi mi riporterà alla poesia. Non perché la soggettività femminile cada nel mondo al di là del sogno e che abiti il mondo dell'irrealtà. La visione non è affatto l'irrealtà, ma perché la soggettività femminile ha una qualità in più di andare liberamente tra sogno e realtà. Questa è una bella espressione di Luisa Muraro, un andare liberamente tra un lato e l'altro della realtà, che era qualcosa che è possibile oggi, ma era abituale e ammesso simbolicamente nel Medioevo, e che poi in un momento successivo è stato relegato a qualcosa di oscuro e bizzarro, a partire sul piano religioso dalla riforma e dalla controriforma, e sul piano scientifico dall'instaurarsi del paradigma scientifico, il paradigma che riconosce soltanto i fatti. Dunque c'è una capacità più femminile che maschile di andare oggi come un tempo liberamente tra sogno e realtà, e dunque c'è una sintonia e affinità da parte delle donne con il mondo visionario aperto dalla poesia, questo è quello che mi sembra di dire su questo.
Chiara, tu hai detto che la soggettività femminile viene di rado interrogata dall'ecologia contemporanea. Quanto dici è perfettamente circostanziato da ciò che è evidente, ma secondo te come si potrebbe lavorare in modo che all'interlocuzione della soggettività femminile sia concesso uno spazio davvero pregnante e strategico, cioè riconoscibile nell'ambito delle politiche ecologiste?
Questo discorso riguarda l'ecologia contemporanea, che non tiene conto di un di più di sapere della soggettività femminile. Lo dico con le parole di Vittoria Spirolazzi, che si può trovare in un suo testo nella rivista online di Via Dogana 3 del 15 aprile 2019. Lo leggo perché mi sembra molto significativo, solo un pezzettino. Quello le dice che ho sempre sentito come difetto, come mancanza nelle posizioni ecologiste che parlano di interconnessione e interrelazione e di stare dalla parte del sistema terra, dalla parte dei circuiti olistici, saltando però la domanda soggettiva, l'esperienza, la verità che ogni donna trova nel proprio vissuto rispetto al legame con il corpo vivente, con le altre e con l'ambiente. Ecco, rispetto a questo che lei scrive, io aggiungo che è vero, è così, l'ecologia parla solo di interconnessione e di interrelazione, mentre la cultura soggettiva femminile porta qualche cosa di più. Ad esempio, ha insegnato che la prima relazione che donne e uomini hanno vissuto è la relazione con la madre, con il corpo materno. Dunque, la prima relazione, la relazione costitutiva, è una relazione non di semplice interconnessione neutra, ma è una relazione con il corpo materno di dipendenza, di bisogno, di disparità dall'altro, ma anche di fiducia. E che dunque, appunto, non è la prima esperienza che abbiamo avuto di interrelazione, non è semplicemente un'interrelazione neutra, ma questa relazione di dipendenza, di disparità e di fiducia. Questo è un portato che noi possiamo dare all'ecologia. Per esempio, il legame con la terra, allora lo possiamo vedere come una relazione dispari e di dipendenza. A partire dalla soggettività femminile, è una relazione di bisogno e desiderio e di fiducia, che invece viene cancellata in una concezione semplicemente di interconnessione. E da questo punto di vista trovo non appartenente all'esperienza femminile il voler dichiarare la terra come un soggetto portatore di diritto. Capisco la strategia che c'è dietro questa richiesta, però si inscrive tutta all'interno di una concezione del diritto tra uguali, molto legato alla storia dell'illuminismo, e che ponendo al centro la terra come uno dei nodi dell'interconnessione in quanto soggetto portatore di diritto, un individuo portatore di diritto, cancella quello che invece è la nostra dipendenza dalla terra, il nostro bisogno della terra, che noi sappiamo dalla nostra esperienza soggettiva. La nostra esperienza soggettiva in questo caso, soggettiva femminile, perché Le donne sanno bene e sanno elaborare meglio questa dipendenza, che infatti dal corpo materno e quindi dagli altri, che è stata un portato del femminismo. Questo portato che noi abbiamo come soggettività femminile modifica profondamente l'ecologia e l'epistemologia che l'ecologia porta con sé. Ora, se ci poniamo la questione di come far valere l'interlocuzione della soggettività femminile nelle questioni ecologiste, questo non dipende tanto dallo spazio che viene dato alle donne su queste questioni, ma dipende dalla, cioè non è una concessione che ci viene fatta, ma dipende dalla nostra presa di parola negli ambiti ecologisti, nel portare negli ambiti ecologisti la soggettività femminile come trasformatrice della epistemologia complessiva. Per me è sempre un esempio Laura Conti, che è stata una grande pensatrice, ha fondato Legambiente, una scienziata impegnata politicamente, perché certo la forza della sua figura nasce dal fatto che non ha chiesto concessioni di spazio di parola, ma ha preso parola con grande autorevolezza, mostrando in gioco la sua soggettività femminile, non solo nella passione che ha portato nella politica, nella conoscenza, motivando questa passione per amore, per un amore, sentimento di amore che la guida all'agire in favore della terra. Non solo, ma anche nell'ambito scientifico ci sono dei passi in cui lei dice proprio: io mi appoggio al sentire, per quelle che sono poi le mie posizioni di fondo nei confronti della storia, della vita, del mondo. Il sentire quindi messo a misura della scienza, senza negare la ricerca scientifica, ma facendolo interagire con un sentire. E questo appunto senza rinunciare al sapere scientifico, che però allora diventa un sapere scientifico, ma su una base esistenziale, senza che l'atto esistenziale venga negato. Del resto, in questo caso, possiamo imparare del femminismo anche nell'ecologia. Cioè si tratta di prendere autorità nella parola e esprimere un percorso esistenziale in relazione ai grandi temi dell'ecologia, non parallelamente ad essi, ma entrando in merito alle grandi questioni dell'ecologia.
Parlando di filosofia e poesia, tu a Viterbo dicevi che la poesia accoglie la morte delle cose e che questo può significare accompagnare le cose nella loro vulnerabilità attraverso il linguaggio poetico, mentre la filosofia le salva nella loro idea. Da lettrice assolutamente entusiasta del tuo libro Sentire e scrivere la natura, mi chiedo qual è la tua posizione fra questi due mondi in relazione alla tua personale ricerca. Lo chiedo in quanto nel tuo libro riscontro una profonda compartecipazione su entrambi i fronti, come se chi scrive in effetti non possa paradossalmente rinunciare a nessuna delle due posture.
In un testo molto bello intitolato Filosofia e poesia, Maria Zambrano ha contrapposto la pratica poetica che sa accompagnare le cose nella loro vulnerabilità, nel loro accoglierle, nel loro morire, venir meno, alla filosofia che invece cerca di salvare le cose amandole, però le salva nell'idea, in qualche cosa di molto generale, staccato dall'esperienza delle cose, e quindi in qualche modo tradisce l'esperienza delle cose. Questa contrapposizione mi è rimasta profondamente in mente lavorando su Sentire e scrivere la natura, perché il tentativo è stato quello di cercare una modalità poetica di fare filosofia. Ma che cosa ha significato nel concreto? Sicuramente distaccarsi dal Platone, che distingue l'idea dall'esperienza, e andare su un'altra posizione, quella per la quale ogni cosa porta con sé una ragione, un logos, un elemento concettuale, ma intrinseco alla singolarità della cosa, non che la porta ad una generalità astratta, ma che è proprio il logos, il seme di ragione intimo della cosa stessa. E parlando di una, ad esempio, di una rosa, la rosa non è il concetto di rosa, l'idea di rosa, ma è il modo di darsi esperienziale della rosa, così come noi la vediamo nel suo dispiegarsi davanti a noi, così la rosa nel suo divenire, e usare la parola concetto, la ragione della rosa, significa coglierla nel suo divenire, nel suo trasformarsi, che non è mai statico e non è mai eterno. Cerco di spiegarmi con un altro esempio. Per esempio, una città che voi amate molto. Io amo molto la città di Roma, e quando vado a Roma ed esco dalla stazione, mi incammino per Corso Cavour, c'è un modo di darsi della città a me che è legato a un certo tipo di luce, che è di quella giornata, ma che è di quella città. Un certo modo di darsi dei palazzi. I fiori molto colorati, gli anemoni di frequente agli angoli delle strade, dai fiorai agli angoli delle strade, e c'è come un venirmi incontro della città e io andare incontro alla città. Questo è un movimento reciproco, c'è un avvolgimento reciproco di me nei confronti della città e della città nei miei confronti. Per cui quello che io posso dire di Roma in quei momenti, è un elemento concettuale, un logos profondo dell'esperienza della città, che è legato a quel momento, a quel lì e ora di quel momento, e che in qualche modo è riproducibile, ma che non è casuale, non è qualsiasi, è proprio che tutta la città si dà in quel momento, c'è cioè tutta la città che si dona. In quel momento io, mentre che io mi dono alla città. È lo stesso quando noi camminiamo per un campo e allora c'è un bosco che attira la nostra attenzione, ci sono dei cespugli di lavanda ai limiti del campo, c'è qualcosa che ci parla e noi parliamo reciprocamente, cioè un esprimersi reciproco di quei momenti e di quel tipo di situazione. Ecco, fare filosofia è trovare le parole per esprimere l'intelaiatura di queste esperienze. I concetti sono questa intelaiatura, vie di sperimentazione che ci trasformano nel momento in che le mostriamo. Sono intelaiature che in qualche modo cogliamo dell'esperienza che stiamo facendo di un determinato campo, di una determinata città, e che portano ad un nostro coinvolgimento con quelle singole ragioni, singoli logoi, logos, ragioni profonde delle cose che ci attirano, attirano il nostro sguardo. È come quando, per esempio, parliamo di un colore, il giallo. Il giallo è un concetto d'esperienza, una parola d'esperienza che ci cattura ed è concetto d'esperienza assieme per tutti i gialli che noi conosciamo, per il mondo di gialli di cui siamo immersi e in cui ci immergeremo, in un movimento di sperimentazione dei gialli di cui quel giallo in quel momento ci seduce e ci porta a sé e noi lo esprimiamo. In questa posizione di fare filosofia c'è una grande fiducia nel dire concettualmente ciò che sta nel cuore dell'esperienza. Così la percezione dell'azzurro del lago, faccio un altro esempio, porta con sé un'idea di azzurro che ci fa vivere direttamente nel cuore dell'esperienza di quell'azzurro, di quel lago in quel momento. E parlarne significa coglierne l'intelaiatura di quell'esperienza in divenire. In questo modo la filosofia, come la poesia, esprime la vitalità delle cose così come si danno, si mostrano, e la mostra nelle parole che noi usiamo. E questo è un altro modo di dire che c'è circolarità tra linguaggio ed esperienza quando viviamo e parliamo della natura.
Chiara, durante il convegno SIL ci hai parlato anche dell'ideologia della bontà della natura, che va di pari passo con la cosiddetta intelligenza tecnologica. Puoi spiegare meglio questo importante concetto a chi sta ascoltando Nina?
Ho imparato da una scienziata e medica come Laura Conti e da una scrittrice, cioè Anna Maria Ortese, a diffidare nei confronti di due modi di pensare la natura che sono apparentemente opposti, ma che tutti e due hanno a che fare con quello che io posso chiamare il sonno della ragione, che è un termine anche classico, l'intorpidimento della ragione. Mi spiego. Il primo, cioè, quello il primo consiste nella fiducia che la natura si autoregoli e che trovi da sé le vie per uscire armoniosamente da una strettoia, da un impasse, da una questione. Uno dei motti, di questa concezione, è sempre stato lasciate fare alla natura, che è una delle frasi fatte che abbiamo sentito tante volte e che in realtà ritorna oggi un certo naturismo che invita al ritorno ad una vita elementare, spontanea, a contatto con la natura. È un naturismo di matrice illuminista in realtà, che indica la natura come un modello per il comportamento umano ed anche etico. Se vogliamo comportarci eticamente, dobbiamo seguire le leggi della natura. Allora, la critica di Laura Conti a questa concezione è che se avessimo lasciato fare veramente alla natura, allora ad esempio le donne continuerebbero ad essere logorate da decine di gravidanze e questo è un male per le donne e la medicina, la ricerca ha ovviato a questo. In altre parole, il ritmo della natura non è sempre favorevole alla storia umana e alla storia delle donne in particolare, e che dunque occorre andare ad una interazione ragionata su quello che offre la natura e come possiamo in qualche modo portarla ad una interazione, ad un legame con la storia umana, con un ritmo della storia umana. Imparando dalla natura, ma anche cercando di migliorare certe situazioni. Invece, la critica di Anna Maria Ortese all'ideologia del naturalismo è che di frequente ha favorito il fatto che strati sociali marginali restassero tali, perché si appoggiassero su questo eterno ritorno dell'eguale che è la natura. Una specie di immobilismo, e naturalmente questo suggerisce un certo modo di intendere la natura come immobilismo, eterno ritorno, nessuna evoluzione, nessuna trasformazione. Ecco, questo è il primo modo di pensare la natura come ideologico, che la pone al centro come modello di comportamento, storico-sociale. E anche alla fine etico. Invece, il secondo modo di pensare la natura pone al centro l'intelligenza tecnologica che imita alcune leggi della natura e ne inventa delle altre per sostituirsi totalmente alla natura, dominarla, costruendo un altro mondo parallelo. Diciamo che le due concezioni, i due modi di pensare che ho visto in contrapposizione, che critico entrambi sulla falsariga di Anna Maria Ortese e di Laura Conti, sono sia il naturalismo, naturismo, quello per il quale la natura fa sempre bene, e invece la tecnologia umana, quella che si basa tutta sull'intelligenza e che si sostituisce alla natura. Sono entrambi qualche cosa che, pur essendo in contrapposizione, sono funzionali a un certo punto, da un certo punto di vista l'uno all'altro. In realtà l'intelligenza tecnologica, anche l'intelligenza tecnologica si sottrae alla ragione, che invece guida ad una interazione tra natura e storia umana, che è quello che mi interessa mettere in evidenza, è un modo della ragione proprio quello che permette di stare in un rapporto con la natura, in una interazione che permetta un'evoluzione della natura nell'evoluzione della storia umana in una interazione che però non va da sé e d'altra parte però non va sostituita con le tecnologie e le intelligenze tecnologiche. Laura Conti a questo proposito osserva che l'intelligenza tecnologica ha sempre cercato di risolvere i problemi che lei stessa in parte ha provocato. Penso ad esempio alle centrali nucleari che per produrre energia però producono scorie nucleari il cui smaltimento da un punto di vista tecnologico ha effetti su secoli e quindi sono effetti che noi non possiamo prevedere davvero. E come la racconti all'intelligenza tecnologica oppone appunto la dimensione della ragione, così fa anche Anna Maria Ortese, che riconosce nell'intelligenza tecnologica una vera e propria invidia profonda del senso della vita, della modalità di produzione della vita, a cui in genere l'intelligenza tecnologica imitando la vita si vuole sostituire mettendo la propria firma sulla generazione della vita. Se pensate, questo è un tema particolarmente attuale oggi. Quindi di fronte a queste due posizioni, il naturismo che riduce l'umano e la storia soltanto alla natura e dall'altra parte l'intelligenza tecnologica che delega del tutto alla capacità umana la soluzione dei problemi, le due pensatrici a cui ho fatto riferimento portano un'altra posizione, che è quella per la quale noi partecipiamo dall'interno di un sistema naturale. Siamo in connessione con tutti gli elementi del sistema, il che significa che occorre ragionare sulle mosse storiche che noi umani compiamo in rapporto al ritmo della natura sapendo bene che le une dipendono dalle altre e viceversa, nessuna è dominante.
Hai ascoltato Nina, il podcast della Società Italiana delle Letterate.